Non l'ho spenta, l'ho spenta. 16:21. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca, si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Allora, segnatevi un passo, non abbiamo tempo di leggerlo, per chi vuole può andarselo a prendere assieme all'altro dell'Antico Testamento, questa volta del Nuovo Testamento, siamo nel capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, c'è tutto un racconto molto bello di Paolo che sta per essere estradato a Roma, dove verrà ucciso, e in una barca con 276 persone, molti pagani. Hanno una barca piena di frumento, pieno di grano, ma stanno andando a fondo perché c'è tempesta. Leggete, non vi dico niente di questo brano, ma è bello perché dà una chiave di lettura a quello che stiamo dicendo. Allora, cosa abbiamo detto? Che c'è un pane che ci salva tutti e salva tutto. Abbiamo detto che erano 12 ceste, 12 cosa sono? Le 12 tribù di Israele, cioè la totalità. 12 sono i mesi dell'anno, quindi la totalità del tempo. Allora, se si vive la logica dell'amore, c'è una vita per tutti e per sempre. Quindi abbiamo detto che c'è una logica, c'è una mentalità, c'è il fare della propria vita, del pane della propria vita, ce lo possiamo giocare in due modalità, una per la morte e una per la vita. Ormai queste cose le abbiamo apprese. E cosa avviene in questo brano? Gesù dove è andato a finire? Abbiamo detto vogliono farlo re, lui lungi dal potere, perché diventare re è sempre molto pericoloso, perché potere diventare re vuol dire dominare, vuol dire schiacciare, vuol dire vivere di violenza, proprio l'opposto di quello che lui cercava di far comprendere. Se ne va sul monte da solo. Giovanni sta indicando il Golgota, quello è il Golgota. Ma i suoi dove sono? I suoi sono venuta la sera, quindi è arrivata sera. Al versetto successivo dice che è addirittura buio, quindi sera, buio pesto. Scesero, quindi anche il verbo scendere nel mare, ma il mare è simbolo del male. Non solo, sono circa 3 o 4 miglia, cioè in chilometri siamo proprio a metà del lago. Sono una situazione disperata. Ma non solo. C'era un forte vento, contrario, mare agitato, c'è di tutto, situazione disperata. E Gesù dov'è? Non c'è. Accidente, ci ha fregati. Ci ha illuso, ci ha dato il pane, abbiamo mangiato, ci siamo saziati, hanno capito nulla ovviamente, tutto quello che abbiamo detto noi oggi, loro hanno capito nulla. Tanto anche noi, una volta usciti qua, siamo come loro, ma perché è normale, no? Per questo che abbiamo bisogno di conversione. I suoi hanno mangiato, saziati, hanno un sacco di avanzi sulla barca e intanto tutto questo disastro e Gesù non c'è. Accidenti. Sono abbandonati, sono delusi. Tutto è come prima. Dio si sarà dimenticato. Peccato di una piccola annotazione. Quelle 12 ceste di pezzi avanzati, dove sono? Su quelle barche. Erano loro che sono andati a raccoglierle. Adesso, avendole raccolte, sono su quella barca. Cioè, è vero, non c'è Gesù in carne ed ossa, è la nostra situazione. Ma noi abbiamo la possibilità di vivere quel sovrappiù. Gesù è in quel sovrappiù. Chi vive nell'amore, vive in Cristo. Dove c'è l'amore, lì c'è Dio. Capite? Ma loro non avevano capito. Avevano la barca piena di Cristo, piena dell'amore, piena di Dio, cioè possibilità di vivere la relazione e l'amore, ma stanno andando a fondo. Perché? Perché si aspettano Gesù. Aspettano di vederselo così in carne ed ossa. Hanno tutto, ma stanno andando a fondo. Sono disperati. È splendida questa cosa. Come noi, facciamo l'Eucaristia e poi viviamo disperati nel nostro quotidiano, noi cristiani, eh? Vogliamo Gesù, ma se Gesù fosse presente, ma guarda che brutto mondo che in cui viviamo, tanta violenza, tanta cattiveria. E intanto siamo ripieni di Cristo e non ce ne accorgiamo, perché non viviamo le relazioni nell'amore, vedete? Siamo nella stessa medesima situazione in cui si trovano i discepoli. Perché noi ci aspettiamo sempre nella vita un aumento di vita, di pane, di vivere di più. Noi pensiamo, abbiamo sempre questa logica, vedete, i discepoli hanno assistito a tutto questo, ma adesso ragionano come prima. E noi ragioniamo come prima. Quanta pazienza, che a Dio però. È questo che noi, e questa è la conversione, no? È ogni mattina rialzarsi e ricominciare a credere a queste cose. Come si chiama il Bruno Forte, un teologo italiano, dice di se stesso: io sono un ateo, sono un pagano che ogni mattina si alza e ricomincia a credere. Ed è questa la situazione nostra. Non pensiamo di avere fede. Siamo povere creature che cercano ogni mattina di ricominciare a credere, di ricominciare a vivere di questo superfluo, di questa mentalità altra. Perché noi, quando è già mezzogiorno o verso sera, ricadiamo nella mentalità del mondo. Cioè, Gesù è lontano, Dio non si interessa di noi, e Dio è l'amore, ma ci ha fregati, perché no? Allora è meglio mettersi le spalle al coperto, sì, vivere d'amore, ma cosa vuol dire? È meglio entrare nella mentalità del mondo, no? L'aumento di vita verrà con l'aumento di sostanza, l'aumento di pane. Accumuliamo, rinviamo la nostra ciotola, no? Viviamo come gli altri. Mentre siamo pieni di questi pezzi avanzati, cioè siamo pieni di questa logica altra, basterebbe viverla. Non è che dobbiamo conquistare, abbiamo già tutto, ci è già stato dato tutto, basta cominciare ad avere il coraggio o la fede, forse la fede, di vivere nell'altro modo. È una questione, però se non proviamo non, possiamo dircelo, ma se non lo viviamo. E allora questa, veramente questa mentalità nuova è quella che ci dice che non è che sfamandoci che si ha la vita, ma è sfamando gli altri che si ha la vita. La vita non ci viene nello sfamarci, ma nello sfamar l'altro. Ed è il discorso di prima. Gesù che dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. E la parola cos'è? Il Vangelo. E il Vangelo così dice? Semplicemente che esiste un altro modo di vivere le relazioni, vedete? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola, cioè del Vangelo, che se tu entri nella sua logica, te lo fai proprio, vivi di Cristo, vivi di un'altra modalità di vita. C'è uno spirito contrario, lì c'era vento in quel lago, il vento è sempre segno dello spirito nella Bibbia, il vento. Allora che spirito è? Ci sono due tipi di spirito nella nostra vita che ci spingono. C'è uno a favore e uno contro. Uno è lo spirito del mondo, che è contrario. E poi c'è uno spirito che ci aiuta a procedere verso l'altra riva. Il vento contrario è quello che vuole ridurre tutto a vita, a pane da mangiare, da consumare, accaparrare, dominare, emergere, schiacciare gli altri. ma tutto questo ci farà andare a fondo, come questi discepoli. Ci fa vivere nella tenebra, è scesa la sera, è buio, si ha paura, si è terrorizzati. Ma certo, vivi così una vita, hai sempre paura. Sempre paura di perdere, sempre paura che gli altri ti rubino qualcosa. L'altro diventa veramente il nemico da cui ringhiare, no? Di fronte a cui ringhiare. Guardate che questa è la fotografia di oggi, cioè viviamo in questo mondo. Ma noi cristiani, noi cristiani. Allora, e hanno 12 ceste di quest'altra possibilità di vita, possibilità, ma non se ne accorgono. Fino a quando Gesù, in questa situazione, si fa loro accanto. Ma dov'era prima? Gesù era sul monte, sul Golgota, perché potessero avere la barca piena di questi 12 ceste, no? Cioè, questo superfluo da dove ci è scaturito? Dalla croce. È la croce che ci ha dato questa mentalità diversa, questo pane nuovo. È dalla croce che viene fuori lo spirito a favore, mise lo spirito, diede lo spirito. Sul Golgota, all'apice del Venerdì Santo viene a noi questo spirito a favore. Quindi è dovuto morire solo su quel monte perché giungesse dentro di noi la vita in pienezza. Cosa ha fatto Gesù quando ha dato la sua vita per noi? Si è ritirato definitivamente e ha detto: fate questo in memoria di me. Guardate, non lasciamoci fregare, quando nella Bibbia diciamo, durante l'Eucaristia diciamo fate questo in memoria di me, non si intende fate le celebrazioni eucaristiche in memoria di me. Cioè questo non è l'alzare il calice, non è un invito a fare andare a messa, fate questo in memoria di me, non è questo. Fate questo in memoria di me vuol dire vivete questo che scaturisce dall'Eucaristia, vivete questa logica dell'amore in memoria di me, cioè grazie a me, perché io ve l'ho dato questa possibilità. Allora Gesù non è più presente, ma noi possiamo viverlo. Quando? Nelle relazioni. Ogni volta che viviamo nelle nostre relazioni questa logica lo rendiamo presente. Lui è presente lì. È presente lì. La vera adorazione eucaristica non si fa in cappella, si fa vivendo nelle relazioni quotidiane con gli altri. E l'altro per me adesso l'Eucaristia. E di fronte a lui che devo inginocchiarmi, di fronte a lui che devo farmi spezzare. E l'altro adesso la mia Eucaristia. E lì la reale presenza eucaristica, nell'altro, nel nemico, di chi mi passa accanto, nel partner. È inutile che passiamo ore davanti all'Eucaristia in cappella, se poi non lo riconosciamo nel fratello. È inutile. La vera adorazione eucaristica si fa con l'altro, col povero soprattutto. Blaise Pascal, quando non riusciva più a muoversi da letto, per fare adorazione eucaristica, si faceva portare un barbone vicino al letto e faceva adorazione eucaristica un'ora ogni giorno. Quindi fate queste memorie di me, fate lo stesso, vivete così, nel lasciarvi prendere, spezzare, consegnare, datevi lì, è lì che mi vedrete, è lì che avrete la mia presenza. Non cercatemi in chissà dove, sono lì, ogni volta che tu ami, io sono lì, mi rendi presente. Lo puoi fare. Perché è con te il superfluo. E come viene Gesù a loro? Camminando sul mare. Il mare, abbiamo detto, che è simbolo del male. Quindi camminare sul mare è il sogno di ogni uomo. vincere il male, è il sogno di ogni uomo. Gesù ha vinto il male, perché? Perché era sul monte, solo, cioè sul Golgota. Soltanto perché era lì, adesso può camminare, essere vittorioso sul male. Perché era lì. Ma ci rende capaci di camminare. Pietro ci ha provato, ci è riuscito, per un pezzo, fino a quando ha cominciato ad avere paura. Cioè, Cristo ci dà la possibilità di, se viviamo le relazioni nell'amore, ci dà la possibilità di camminare sul male quotidiano, cioè di vincere il potere del male. Ci dà questa possibilità. Il male è vinto ormai, basta crederci. In che modo? Facendo il bene. Perché vivere, fare il bene è l'unica modalità di vincere il male. L'unica. Altrimenti andiamo sott'acqua. Altrimenti andiamo sott'acqua. E cosa fanno? Gesù dice: non abbiate paura. Lo prendono ancora per un fantasma. Fantasma deriva da fantasia. Per lui è una fantasia. Quante volte nella nostra vita, di buoni cristiani, pensiamo che Gesù e il suo Vangelo sia una bella fantasia, sia belle cose. Ma intanto cosa? E Gesù dice: non abbiate paura, non temete. Bellissimo, non abbiate paura. Sono io. Io sono, sarebbe in ebraico, il nome di Dio. Sono io. Sono io. L'unica presenza, cioè io sono il Dio che salva, è in mezzo a noi. È il pane fraterno. Adesso, ogni volta che viviamo l'amore, Dio è presente, io sono lì. Io sono lì, è il nome, io sono, è il nome che Yahweh diede a Mosè in Esodo 3,14, il nome di Dio. E cosa vuol dire io sono colui che sono? Vuol dire io sono per te, io sono a tuo favore, io sono solo per te. Allora, quando noi cominceremo a dire all'altro che mi sta di fronte: io sono per te, io sono solo per te, tu sei più importante di me, e Dio è lì e mi dice: non temere. Cioè la tua vita cessa di aver paura. Perché? Perché stai vivendo l'amore, e l'amore è Dio, capite? Dio è presente dove si ama. Ma se non c'è questo, si va a fondo. E cosa succede? Gli altri evangelisti dicono che appena vivono questo, quando riescono a entrare in questa logica, si fa una grande bonaccia, il vento si placa, il mare diventa cristallo. E Giovanni non dice questo. Perché? Ma perché Giovanni, per Giovanni la tempesta non era fuori, è dentro di noi. Abbiamo detto prima che il mondo è bello. Dio fece tutto bello e vide quanto era fatto e disse: è bello. Il mondo di per sé è bello. Siamo noi che siamo in tempesta, siamo noi che siamo in burrasca, la notte è dentro di noi, ogni volta che viviamo una logica perversa, che non è la logica dell'amore. Ma una volta che riusciamo a vivere, grazie a Cristo, di quest'amore, il nostro cuore si rappacifica. E se il nostro cuore si rappacifica, tutto intorno a noi diventa bello. Tutto diventa una nuova creazione, comprese le persone. Perché le persone, più delle volte, non sono cattive, non sono nemiche, sono io che proietto sugli altri tutto il mio inferno interiore. Ho bisogno di crearmi dei nemici per stare un pochino meglio. Ma se la pace è tornata dentro di me, se la vita finalmente, l'amore è entrato dentro di me, allora tutto fuori di me, intorno a me, diventa una nuova creazione. Torna la bonaccia. Fino a quando non viviamo come dobbiamo vivere, perché noi siamo chiamati a vivere per ciò che siamo, cioè uomini in pienezza, belli, e solo l'amore ci fa così, saremo sempre brutti. Ed è anche molto bello, cosa, come finisce? Subito toccarono la riva alla quale erano diretti. Avevano una meta. Vedete, se vivi questa logica, se ti fai pane spezzato per i fratelli, se entri in questa mentalità altra dell'amore, non solo tu diventi l'uomo molto bello che Dio ha pensato da sempre, non solo i fratelli diventano belli, non solo il mondo diventa bello, ma la tua vita finalmente va dove deve andare. Altrimenti, una barca che non ha più una meta è una barca persa nell'oceano, e una barca persa nell'oceano è una barca votata alla morte. Cioè la nostra meta, ognuno ha una sua meta, ognuno ha una sua vocazione da compiere, l'unica modalità è quella dell'amore, altrimenti saremo sempre quello che diceva Kafka, che l'uomo ha molte strade ma nessuna meta, è un uomo vagabondo, è un uomo perduto, ma noi non siamo fatti per questo. Grazie per la vostra pazienza.